noto in questi giorni, ed è questo il messaggio che vi presento, ho notato che umiltà e fede nella Bibbia viaggiano sempre insieme. Se nella Bibbia troviamo una persona umile, quella persona è un uomo, una donna di fede. Umiltà e fede viaggiano sempre insieme. Una persona piena di fede è una persona umile, naturalmente. Sia così anche nella mia vita, nella mia spiritualità. Che Dio possa trovare in me, innanzitutto, umiltà e fede. Se in Israele qualcuno avesse voluto trovare validi motivi per montarsi la testa, quella persona sarebbe stata il re Davide. Perché dico questo? Analizziamo un attimo qualche tratto della biografia del grande re Davide, ottavo figlio di un comune cittadino. Il primo lavoro di Davide è quello di pecoraio. Davide, ragazzino, adolescente, accudisce le poche pecore di proprietà della famiglia di Isai, suo padre. Questo ragazzo diventa il più grande re di Israele. Prima Davide è un soldato valoroso. Nel tempo egli diventa un comandante, uno stratega militare. Davide è un sincero uomo di Dio. Davide sconfigge i nemici di Israele. Davide contribuisce perché i confini nazionali si estendano. Davide è il padre di Salomone, il figlio più capace, più brillante che un padre possa desiderare. Davide è stato in pratica il finanziatore del tempio del Signore, mettendo da parte tutto l'occorrente, i materiali che poi il figlio Salomone ha utilizzato per edificare questo santuario al Dio di Israele. Davide scrive circa la metà dei salmi della Bibbia. Davide è un uomo di Dio che si è commesso dei peccati come tutti noi, ma se n'è pentito. Ha accettato la correzione di Dio ricevendo il suo perdono. Ora dimmi, c'era persona nella generazione di Davide che avrebbe potuto cedere all'orgoglio, che avrebbe potuto montarsi la testa e dire è tutto merito mio? C'è qualcuno che più di Davide avrebbe potuto dire ammiratemi, sono un grande, nessuno era riuscito a fare quello che ho fatto io. Non c'era nessuno come Davide che avrebbe potuto cedere alla superbia, eppure Davide scrive, leggiamo adesso il Salmo 131, quello che ho fatto adesso era la copertina del libro, era la presentazione che sentivo di fare. Salmo 131, un uomo come Davide, un uomo che ha conseguito i suoi successi e che è arrivato alla sua posizione, scrive questo. Canto dei pellegrinaggi, cioè uno di quei canti che gli ebrei, gli israeliti cantavano recandosi a Gerusalemme per le feste solenni a livello religioso, le feste spirituali a cui ogni ebreo partecipava. Ascoltiamo le parole di Davide adesso, il contenuto di questo salmo. Signore, il mio cuore non è orgoglioso e i miei occhi non sono alteri. Non sono altezzosi, non sono arroganti. Non aspiro a cose troppo grandi e troppo alte per me. In verità, l'anima mia è calma e tranquilla, come un bimbo divezzato, appena svezzato sul seno di sua madre, così è tranquilla in me l'anima mia. E poi c'è un invito, o Israele, spera nel Signore. Ora e per sempre. Perché stare tranquilli? E questo messaggio penso che mi serva e ti serva in un periodo come questo. È un periodo di angoscia, è un periodo di grande preoccupazione, è un periodo di incertezze. Vediamo il costo del gas, del carburante, pressoché di ogni prodotto sui scaffali ai supermercati aumentare. Ci facciamo tante domande, cosa succederà? Tranquillità. Il credente ha sempre dei motivi, almeno tre, per stare tranquillo, per stare tranquilla. Il primo motivo ha a che fare con la consapevolezza. Quale consapevolezza? Davide ha la consapevolezza di un preciso piano di Dio per la sua vita, per la sua gente. Ognuno di noi deve sempre cercare di fare il meglio nella vita. Ognuno di noi deve cercare di essere sempre una persona e un credente, quindi responsabile, volenteroso. Dobbiamo sempre fare la nostra parte per il bene nostro, della nostra famiglia, per il bene della società, ma dobbiamo avere anche una consapevolezza che Dio ha un piano, che Dio ha un disegno. Davide mi dà l'idea di un credente che conosce esattamente il livello di benessere, di influenza che Dio ha fissato per lui. Non so se mi spiego. Nonostante i miei sforzi, il mio impegno, la mia passione in tutto quello che faccio, come Davide credo che dovrei riconoscere che c'è un livello, c'è un'asticella che Dio ha fissato, ha stabilito per la mia vita. E penso che questo criterio, riconoscere la sovranità di Dio sulla nostra vita, valga sia a livello prettamente spirituale, ma valga anche a livello di formazione, nei nostri studi, nel nostro lavoro. C'è un livello, cioè non dovrei paragonarmi in maniera sterile agli altri pensando che Dio mi debba dare esattamente quello che Dio abbia dato e stia donando o concederà a qualcun altro. Ma credi che Dio abbia per te un progetto individuale? Credi che Dio abbia per te un disegno, un progetto individualizzato? Credi che la volontà di Dio sia stabilita, sia scritta proprio per te, senza errori? Il Signore non fa fotocopie. Il Signore non prende il progetto per la tua vita, fa la fotocopia, cambia solo i dati, inserendo i miei dati personali, e mi dice: ecco, questa è la mia volontà per te. C'è una volontà generale di Dio espressa attraverso la Bibbia, ma quella volontà generale di Dio espressa nella sua parola poi ha delle espressioni, delle declinazioni diverse per noi nella vita di tutti i giorni. Cosa studio? Che lavoro faccio? Quali scelte faccio a livello lavorativo? Cosa devo fare esattamente per Dio e per gli altri nella Chiesa, nella società, in tutta la società, parlo in generale? Ci sono cose che Dio ha in serbo per me e non per te. E mi piace la consapevolezza di Davide. Davide non desidera più di quello che Dio voglia donargli. Davide non desidera di meno da Dio, e la sua vita lo dimostra. Voglio dire innanzitutto a me stesso: non desiderare di meno di quello che Dio vuole donarti, ma voglio dirti anche: non desiderare di più di quello che il Signore ha pensato per te, perché la misura di Dio è perfetta, è giusta. Posso fare un esempio personale per dare l'idea di quello che questo salmo mi ha trasmesso, anche in qualità di collaboratore nell'opera del Signore, in qualità di pastore. Allora, mettiamo che Dio abbia in serbo per me la cura, la conduzione di una comunità di 1000 membri. Va bene, se Dio ha questo in serbo per me, se Dio me lo fa comprendere, ma non dovrei essere l'unica persona a dire di averlo afferrato, eh? Perché quando la volontà di Dio si mostra nella Chiesa, abbiamo anche delle conferme che arrivano dai credenti, dagli altri, da chi beneficia del nostro servizio. Ora, se Dio ha per me in piano, in programma, una Chiesa di 1000 membri, e io invece dico no, va bene così, no Signore non mi interessano quei numeri, no Signore non è per me, ma Dio lo vuole, allora io sto dicendo di no al piano di Dio, che vuole per me un incremento numerico, un ampliamento del raggio del mio servizio. Ma mettiamo il contrario, mettiamo che io, paragonandomi con altri servitori di Dio, paragonandomi con mega chiese, mi impunto e dico no, io sarò a tutti i costi un pastore di una chiesa di 1000 membri, non ci dormo la notte, mi fisso su quella cosa, comincio a guardarvi male quando siamo 56, perché mi state rovinando il sogno. E se siete 56 il martedì, il giovedì, per dire, no chiesa, non va bene, allora comincio a essere scorbutico, nervoso, a guardarvi come numeri. No, quando si fa l'errore di guardare le persone non come cuori, non come anime, non come vite, non come frutto dell'opera del Calvario, ma quasi come clienti. Signore, aiutami come Davide a ricordare che tu hai un piano speciale per la mia vita e io non voglio di meno, ma non voglio neanche di più di quello che tu hai stabilito per me, di quello che io possa fare per te. Signore, il mio cuore non è orgoglioso, dice Davide, i miei occhi non guardano gli altri dall'alto in basso. Davide dice, io neanche con lo sguardo voglio esprimere arroganza, sufficienza, egocentrismo, e perché gli occhi riflettono quello che proviamo, nel bene e nel male. Si tratta di accettare noi stessi, si tratta di accettare chi siamo, accettare quello che possiamo fare, perché quando non accetto quello che io posso fare, cosa faccio? Mi sento frustrato, mi metto a invidiare gli altri, oppure mi metto a cercare di porre gli altri in cattiva luce, come se io guadagnassi qualcosa dal mettere in cattiva luce gli altri. Ed è immaturo, è infantile pensare che se qualcuno ha qualcosa di più, io, come dire, mi abbassi di punteggio. Io devo ricordare che il Signore mi ha dato qualcosa e io devo valorizzare quel qualcosa che Dio mi ha donato. Signore, aiutami a ragionare come tu vuoi che io ragioni. Non accettare noi stessi, il dono di Dio per noi, la chiamata di Dio per noi, equivale a prendere a pugni il contachilometri della nostra auto perché segna al massimo 180, 200, 220. Mi chiedono, ma come mai il vetro sopra il contachilometri è fracassato? No, mi sono arrabbiato col mio contachilometri. Perché? Perché segna sempre massimo 220. E non è possibile, io voglio andare più veloce. Non sarebbe assurdo? Non è assurdo quando io mi piango addosso e dico, Signore, ma io non ho niente, non c'ho talenti. Siete passati per quella fase? O qualcuno forse ancora la sta vivendo? No, gli altri hanno talenti, io no. Gli altri sanno fare tante cose, io non so fare niente. Il Signore forse sta parlando non solo a me, ma anche a te. Che ti senti da meno, cosa posso fare? Signore, ma come posso esserti utile? Signore, cosa posso fare per il prossimo? Dio ha un piano preciso. Ringrazia il Signore, perché Lui ti ha salvato, perché Lui ti ha chiamato. E se non ti senti ancora perdonato da Dio, oggi accetta il suo perdono per mezzo di Gesù, morto anche per i tuoi peccati, oltre che per i miei. E dal momento in cui tu nasci di nuovo, tu vivi una nuova relazione con Dio, diventando una collaboratrice di Dio, un collaboratore di Dio. E i lavori non sono tutti uguali. In un aereo non sono tutti piloti. Ci sono anche gli steward, le hostess, ma parliamo delle varie collaborazioni in pista, il personale che collabora da terra, dalla torre di controllo e tanti altri lavori. Chi si occupa dell'asfalto perché l'aereo possa atterrare e decollare di nuovo in sicurezza. Ma chi pensa alle persone che si occupano della manutenzione dell'asfalto? Vorremmo essere tutti piloti e farci i selfie in cabina di comando. Ma non è così, non è così. A cosa mi chiama il Signore? Non è che oggi il Signore voglia riscrivere il mio o riscrivere il tuo servizio per Lui? Ascoltiamo Dio, ascoltiamo la Sua parola, la Sua voce per la nostra vita. Oltre ai nostri limiti bisogna accettare quelli che sono i limiti che dovremmo chiamare tutele della volontà di Dio. Per tornare alla metafora automobilistica, quando dicevo che è come prendere a pugni il contachilometri perché segna il limite per cui è stata costruita quell'auto. E voglio fare un altro esempio. C'è il limite di velocità in centro abitato, 50, dalle nostre parti. 50 è il limite di velocità. Signore, io voglio accettare la tua volontà. Ogni limite che troviamo nella Bibbia è una tutela. Serve per non schiantarci da qualche parte, per non prendere musate, per non distruggerci da soli o, no, o non fare del male agli altri. La parola di Dio a volte, in certi brani soprattutto, è come un cartello caratterizzato dal rosso, un divieto, un'informazione, un'indicazione stradale importante di altra natura. E io che mi metto a fare? Quando non accetto la volontà di Dio è come se tirassi fuori dallo zaino una bomboletta spray di colore nero e copro il limite 50. Tutto risolto. A volte hai fatto così anche tu. Cioè ignorando quello che Dio dice nella sua parola. Dio mi dice qualcosa nella sua parola e forse io ho detto no, ma non è più per oggi, no, non è per il mio tempo, per la mia cultura, non è per me, come mi potrebbe Dio chiedere questo? Ma quando Dio ci parla e lo fa chiaramente, il Signore mi vuole e ti vuole proteggere. Mi viene da fare un esempio come tanti. Dio è pro verginità, purezza, prima del matrimonio, ma anche nel matrimonio, in maniera diversa. Molti vivono questo divieto di Dio, di avere rapporti sessuali prima del matrimonio, come una negazione, negazione della felicità. Ma come mai Dio si è messo in testa, Dio vuole che io eviti, no? Qualcosa che io vedo come bello, un'espressione di libertà, di amore, di passione. Ma Dio sa quello che fa. Quando Dio mi dice di no, è per il mio bene. Quando Dio mi dice di no, è perché io, facendo la sua volontà, rispetto me stesso, il mio corpo, rispetto la vita e le scelte di altre persone, rispetto la dignità mia e degli altri. Non mettendomi a scherzare, a giocare su cose belle, ma su qualcosa di molto serio, come il dono della sessualità. È un esempio, ma potrei fare altri esempi, per esempio sull'uso strumentale, molte volte deliberato, della bugia, della menzogna. Ma che male c'è? Una bugia, le cosiddette bugie a fin di bene. Ma se Dio definisce la bugia come un male, come una strategia da evitare, io uso la bugia per averne dei tornaconti, perché mi conviene, per cercare di tirarmi fuori da una situazione problematica, imbarazzante, nei guai in cui mi sono cacciato, E non sto dicendo, Signore, io faccio meglio di te quando mento, quando dico bugie. Non sto prendendo a pugni il contachilometri. Non sto imbrattando il limite di velocità, il cartello, pensando di risolvere il problema. Voglio imparare dall'onestà di Davide. Il mio cuore non sia orgoglioso, i miei occhi non siano fieri, arroganti, ma voglio ricordare che per stare tranquilli, ma tranquilli veramente, devo essere consapevole. Devo ricordare che il Signore si prende cura di me. Io mi agito quando dimentico che il Dio creatore, il Dio dell'universo, si prende cura della mia famiglia, della mia vita, delle mie cose. Quando io dimentico che a Dio interessano i miei esami, il test che devo affrontare, il mio colloquio di lavoro, l'importo della mia bolletta, del gas o della luce, quando io dimentico questo, sto dimenticando la cosa essenziale. Dio ha cura di me, come una madre si prende cura del suo bimbo, della sua bimba. E in questo salmo abbiamo un'immagine che è quella di un bimbo o di una bimba, non lo sappiamo esattamente, abbracciata dalla mamma. Un bimbo tra le braccia della mamma. Nella Bibbia a volte vediamo un Dio paterno, a volte vediamo un Dio materno. Dio in un modo e nell'altro vuole ricordarci che siamo preziosi per Lui. Siamo tra le braccia del Signore se lo vogliamo. Dio ci aspetta a braccia aperte. E se noi corriamo tra le braccia del Signore, se ci facciamo prendere in braccio da Dio, noi siamo veramente al sicuro. Succeda quello che succeda. E chi parla, Davide, è un uomo che più volte ha subito attentati, minacce di morte. Davide non è un idealista. Sa che la nostra vita può essere messa in pericolo da qualcuno. Eppure Davide dice: Signore, io sono tranquillo come un bambino in braccio alla mamma. E non so, tu leggendo il Salmo 131, che scena hai avuto davanti? Un bimbo piccolo, un neonato, un bimbo di un anno, di due, di tre, non lo so. La tua immaginazione cosa ti ha restituito? Ma se andiamo a guardare questo brano, ci rendiamo conto che probabilmente l'autore del Salmo sta pensando a un bambino di 3 o 4 anni, perché è un bambino appena svezzato, è un bambino che ha appena lasciato il seno materno, e una madre ebrea al tempo di Davide allattava al seno il figlio fino all'età di 3-4 anni, quindi un bimbo che da poco sembra aver lasciato il meraviglioso seno della mamma per ricevere coccole, calore, nutrimento, ed è passato all'alimentazione dei bimbi più grandi. Lo svezzamento, il passaggio del latte della mamma, la dieta dei bimbi che stanno crescendo, ci può dare l'idea dei grandi cambiamenti. Forse anche tu stai vivendo o sei in procinto di vivere un periodo di grandi cambiamenti di vita. Cambiare scuola, passare alle medie, alle superiori, all'università, passare dalla triennale alla magistrale, dopo la magistrale cosa fare, master, lavoro, mando domande, mando curriculum, cosa faccio, rimango nella mia città, mi trasferisco, a livello lavorativo cambio lavoro, cambio datore di lavoro, mi licenzio prima, aspetto prima di avere qualche certezza, prima di lasciare il lavoro che sto facendo. Vado in pensione prima, potrei andare in pensione prima, che faccio? Papà, mamma, rimane in struttura, ce ne occupiamo noi a casa. Scelte sentimentali, affettive. Come servire Dio? Cosa fare o ritornare a fare per il Signore nella Chiesa o al di fuori della Chiesa? Ci possono essere grandi cambiamenti, cambiare casa, eccetera, eccetera. Dove andare a vivere? Quale quartiere scegliere? Acquistare? Stare in affitto? Cosa facciamo? Quanti cambiamenti? Quanti cambiamenti? Che grande cambiamento che affronta un bambino quando passa, fatemi dire così, dal dispenser, dal distributore automatico di vino del seno materno al dover mangiare autonomamente, dover fare da soli, dover esercitarsi nella masticazione, attivare l'uso dei denti. Un conto il pasto unico, un conto è impegnarsi a mangiare, a non ingozzarsi, che non ti vada di traverso. Insomma, il salmista sembra darci l'idea della rassicurazione. La mia anima è calma, tranquilla, come un bimbo, in braccio alla mamma. Però c'è l'idea anche di cambiamento, c'è l'idea di maturazione, c'è un'idea di completamento. E io voglio ricordare oggi che Dio si prende cura di me, anche quando le cose cambiano. Ricorda, sorella, fratello, amico, amica, ricorda che Dio, nel prendersi cura di te, a volte permette dei cambiamenti nella tua vita. E se Dio permette dei cambiamenti, anche drastici, non vuol dire che Dio non ti ami più, ma che ti dimostra il suo amore in maniera diversa. La mamma continua ad amare suo figlio o sua figlia, anche quando non la allatta più al seno. Si prende cura del bimbo, andando a fare la spesa, cucinando e inventandosi ogni ricetta per inserire anonimamente verdure all'interno dei cibi, polpette con 12 ingredienti, tutte le verdure di stagione, senza che assumono il colore verde, così che il bambino o la bambina mangi. Oh Signore, quanto è grande il tuo amore. A volte Dio fa proprio così con noi. Ci ama sempre, ma ci ama, per così dire, in maniera diversa. Un po' come i genitori amano i figli, allo stesso modo, ma esprimendo amore in maniera diversa, perché siamo diversi, per carattere, per personalità. Il Signore ci assiste nel processo di crescita. In qualche modo, nel tempo, nella vita cristiana, cambia il nostro rapporto con Dio, ma Lui non cambia. Ma Lui non cambia. E non cambi la nostra fiducia nel Signore, il nostro totale affidamento a Lui, perché la fiducia resta. La fiducia del bimbo, della bimba, nella mamma, rimane. A meno che non ci siano stati fatti traumatici, shock psicologici. La fiducia rimane, rimane. La mamma che ti allattava al seno è la mamma che ti imbocca, che ti aiuta ad essere sempre più autonomo, fino a essere una persona totalmente indipendente. Dio vuole la mia crescita. E a volte quello che mi succede intorno e per cui mi arrabbio, forse anche tu, dovrebbe essere per noi un argomento di lode al Signore, un motivo per ringraziarlo, perché Dio mi vuole veder crescere. Grandi cambiamenti nella tua vita è un'occasione, è un'opportunità per crescere nel Signore. Il salmista Davide, sto per concludere, ce l'ha, possiamo dire così, ce l'ha con i desideri di successo egoistici. Perché il messaggio di oggi, come se sei attenta, se sei attento stai notando, è un messaggio che ci incoraggia ad avere sempre fiducia nel Signore e a collaborare con Lui per crescere come persone, come credenti. Il messaggio di oggi non è contro il successo personale a prescindere, contro il miglioramento di noi stessi come persone e come credenti. Il messaggio di oggi è una riflessione che Dio ci pone contro i desideri di successo egoistici. Quando pensiamo soltanto a noi stessi, quando ci siamo soltanto noi, i nostri obiettivi, che non sono per la gloria di Dio, perché Dio sia innalzato, perché Dio sia conosciuto da altri. Quando i miei desideri di successo non sono per il bene comune, per il bene degli altri, per la vera felicità altrui. Signore, aiutami a desiderare quello che tu desideri, che è la crescita, che è il miglioramento, che è la maturazione, ma che è il bene vero. E questo salmo ci ricorda un'ultima cosa, che la fiducia in Dio, la fede in Dio, è l'antitesi dell'orgoglio. All'inizio del salmo Davide dice: Signore, il mio cuore non vuole essere orgoglioso, non mi voglio montare la testa. Signore, già dal mio sguardo non voglio trasmettere agli altri arroganza, sufficienza. E poi alla fine dice il salmista: Israele, spera nel Signore. Ora e sempre. La fiducia manda via l'orgoglio. Con la fiducia in Dio noi possiamo vivere con un animo tranquillo, con un animo sereno. Non voglio fare la sintesi di quello che ho appena detto, perché sennò diventa la parte numero due del messaggio. Voglio terminare qua. Facciamo nostra questa preghiera del salmista Davide, queste espressioni bibliche ispirate dallo Spirito Santo per essere persone, credenti, famiglie tranquille. Amen. Ci alziamo in piedi. Qualche momento, una preghiera prima di dare spazio alla lode con l'aiuto del gruppo musicale della nostra band. Signore, grazie ancora oggi per la tua parola. Aiutaci non solo a ricordare le parole di questo salmo, ma a viverlo col tuo aiuto nella nostra vita. Aiutaci, Signore, a vivere i valori che ti rappresentano e che tu vuoi trasmetterci attraverso la Bibbia. Signore, aiutaci a trovare o a ritrovare quella tranquillità, quella serenità che provengono dalla totale fiducia in te, Signore. Padre, veniamo a te nel nome di Gesù. Amen.